Veniamo ad un intervento totalmente diverso, ma per certi aspetti simile, ma ripeto, ogni cosa è assolutamente indipendente, quindi nessuno parla delle altre cose. Abbiamo con noi Andrea Monda e un suo amico attore. Andrea Monda è un giornalista, è un docente di scuola superiore, c'è alcuni dei suoi alunni qui, e sugli iscritti ho rubato un suo testo recente sulle occupazioni della scuola. La scuola occupata prof, lo trovate, oltre a tante cose letterarie, dove lui dice è un rito, cioè non, in realtà non c'è nessun motivo, in autunno si occupano le scuole, allora i ragazzi hanno i loro riti senza senso come li hanno gli adulti, e dobbiamo imparare a dialogare, perché appunto bisogna essere anche persone più libere, più mature, eccetera. No, lo trovate per approfondire, ed è soprattutto un grande amante della letteratura. Fra i suoi libri segnalo l'ultimo appena uscito, Fratelli e sorelle, buona lettura, il mondo letterario di Papa Francesco, perché Papa Francesco ha insegnato letteratura, è stato a contatto con la letteratura, e poi due libri, Il mondo di Narnia, scritto insieme a Paolo Gulisano, e L'anello e la croce, il significato teologico del Signore degli Anelli. Quindi è un grande amante e usa la letteratura e il cinema nell'insegnamento della religione, no? E perché questa relazione di nuovo in un contesto di questo tipo, no? E è un invito che l'ufficio catechistico e il centro culturale vi fanno a, come catechisti, amare la letteratura e a sapere che i grandi temi sono ripresi, e noi dobbiamo, ognuno con i suoi, non c'è bisogno che uno sappia tutto, ma che ci sia almeno qualcuno che racconta queste cose. I grandi temi ci aiutano a vedere la vitalità di alcuni testi. No? Faccio solo degli esempi, no? Noi non possiamo parlare della riconciliazione senza parlare fra Cristoforo e dell'innominato, perché è perdente, cioè queste cose sono straordinarie. Non dobbiamo parlare dell'amore, dell'uomo che cammina, senza citare Dante, cioè questi autori sono della catechesi, sono della predicazione, non sono solo della letteratura, no? E senza Dante e Beatrice noi come facciamo a spiegare che cos'è la ricerca della bellezza, della verità, eccetera, no? E la domanda che poniamo a loro: ma si può parlare della creazione senza parlare di Lewis e di Tolkien? È chiaro che si può, ma avviene in maniera molto più ricca, in maniera molto più... E allora chiediamo ai nostri due amici di illuminarci come questi due grandi autori riprendono con estremo coraggio, con estrema creatività e insieme con estrema fedeltà il tema di Genesi, riproponendolo in un linguaggio totalmente diverso, che è il linguaggio della letteratura, della narrazione.
Grazie a Don Andrea per avermi invitato, mi ha un po' sorpreso all'inizio, però poi ho capito il senso e sono qui a parlarvi appunto di questi due scrittori, C.S. Lewis e John Tolkien, due inglesi, che in effetti contraddicono un pochino il Novecento letterario. Il Novecento letterario era il secolo del mutismo, no? Il secolo in cui la parola si era andata frantumando e aveva perso di peso, di senso, di significato, non si poteva più dire nulla, non si poteva più dire l'uomo, non si poteva dire senza dubbio Dio, visto che Dio era morto, come aveva gridato profeticamente in qualche modo Nietzsche alla fine dell'Ottocento. Oppure pensate ad Auschwitz, no? Con Auschwitz non si può più fare filosofia, non si può più fare poesia, non si può più cantare, non si può più fare letteratura. La fine del Novecento, pensate a Montale che dice non chiederci la parola, no? Non chiedeteci la parola è stata in qualche modo, come la filosofia, è stata un po' allontanata, è stata accompagnata alla porta e congedata. Ecco che invece, proprio pochi anni dopo Auschwitz, nel 1950, C.S. Lewis scrive un libro che si chiama The Lion, the Witch and the Wardrobe, cioè Il leone, la strega e l'armadio, che ha un successo enorme, che lo costringe, dopo questo primo episodio, a scriverne altri sei, quindi sette episodi, l'ultimo del 1956, da cui adesso leggeremo un brano, The Magician Nephew, cioè il nipote del mago, in cui si racconta appunto un nuovo racconto della Genesi basato sulla parola, no? sulla potenza, sulla forza vitale che è racchiusa appunto nella parola. In principio era il verbo, questo potrebbe essere, diciamo, il titolo delle avventure di Tolkien e di Lewis, delle avventure umane e letterarie di questi due grandi personaggi, che poi erano due professori di filologia, amanti della parola, la filologia, a Oxford. Si incontrano negli anni 20, diffidano uno dell'altro all'inizio, uno ateo, l'altro cattolico, Tolkien cattolico, la fede di Tolkien era tale perché proprio quando uno ha fede non c'è niente da fare, diventa contagioso e lui si converte al cristianesimo e si convertono anche alla letteratura, cioè dalla filologia, dallo studio dei testi diventano anche creatori di testi, perché a un certo punto Lewis disse a Tolkien, era sempre negli anni 20, dice: senti, ma tu trovi qualcosa di bello nelle librerie da leggere? No, perché non ce lo scriviamo? E incominciano a scrivere l'uno per l'altro queste storie, che poi non diventano soltanto l'uno per l'altro, ma diventano per milioni di lettori. Nel 55, ecco, nel 56 finisce la saga delle Cronache di Narnia, nel 55 esce Il Signore degli Anelli. Se voi leggete le statistiche dei libri più letti al mondo, a parte la Bibbia, che ovviamente è fuori classifica, nei primi 10 titoli c'è Il Signore degli Anelli, forse addirittura al primo posto, ripeto, la Bibbia esclusa, e se non sbaglio al sesto posto Le Cronache di Narnia. Quindi questi due oscuri, timidi, schivi professori di Oxford di filologia diventano gli autori dei libri più amati in tutto il mondo, in tutte le generazioni, in tutte le latitudini e longitudini. Molto interessante, contraddicendo appunto il mutismo del Novecento. Loro dicono una parola che ha ancora tra l'altro il sapore dell'epica, il sapore delle narrazioni di creazione. In tutte e due le grandi saghe che raccontano vi è il momento in cui devono fare i conti con le origini e lo raccontano a modo loro. Io il mio commento sarà molto breve, perché ho pensato di venire qui non a parlare di Tolkien e Lewis, ma a farveli ascoltare. Vi ho portato Tolkien e Lewis, che ovviamente sono morti, uno nel novembre del 63 e l'altro nel gennaio del 73, e quindi non potevo portarvi direttamente loro, ma siccome ogni volta quando uno apre un libro avviene la ricreazione, la risurrezione della poesia e della letteratura, quando voi aprite Omero, anche se è vissuto magari 4.000 anni fa, è qui con noi. Adesso io mi sono portato per Luigi Misasi, che è un attore professionista che ringrazio, che ci leggerà alcuni brani. Sono così belli, secondo me, che non hanno bisogno di grandi commento. E ve ne ho portato, troverete nelle fotocopie, uno dei due, il brano tratto dal Silmarillion, che è il libro fondante, fondamentale di Tolkien, e che verrà letto per secondo. Questo primo, invece, tratto dal Nipote del Mago, Le Cronache di Narnia di Lewis, non ve l'ho potuto fotocopiare perché questo racconto di creazione è spalmato in molte pagine, in molti capitoli del libro, quindi con Pierluigi abbiamo fatto un po' un taglia e cuci, e adesso mi affido alla sua voce per farvi ascoltare, seguite bene, questo strano racconto di creazione raccontato da Lewis, dove ci sono dei contemporanei, cioè delle persone, degli inglesi del 50, anzi del 45, perché siamo durante la Seconda Guerra Mondiale, che entrano in questo mondo Narnia, ma che è il nostro mondo, e in tempo per assistere alla creazione del mondo, che avviene attraverso appunto la parola, attraverso la musica. In realtà l'esperienza che ci raccontano Lewis e Tolkien noi oggi l'abbiamo già fatta, quando abbiamo vissuto l'esperienza del silenzio accompagnato dalla cetra e dal canto delle monache, che ringrazio infinitamente, perché più di ogni mia parola quell'esperienza è la cosa che Tolkien e Lewis ci hanno voluto regalare e hanno regalato a milioni di lettori. Per cui ascoltiamo, poi farò qualche brevissimo commento.
Silenzio, chiamò il cocchiere. Tutti tacquero e ascoltarono. Nel buio accadde qualcosa. Si sentì un canto provenire da lontano. Per quanto Digori si sforzasse di capire da dove, non ci riuscì. Una volta sembrava arrivare da tutte le direzioni, un'altra da sottoterra. Le note più basse erano così profonde che avrebbe potuto produrre la terra stessa. Era una melodia senza parole e senza ritornello, ma nonostante questo pareva la musica più bella che avessero ascoltato. Era tanto emozionante che si faceva fatica a seguirla, e il fragolino ne sembrava entusiasta. Emise uno di quei nitriti che un cavallo lancerebbe se, dopo anni di servizio tra le stanghe nella carrozza, facesse improvvisamente un salto nel tempo e si ritrovasse nel prato dove giocava quando era ancora un puledro, e come per incanto riconoscesse l'adorato padrone di un tempo, quello che attraversava il campo per regalargli uno zuccherino. «Santo cielo», disse il cocchiere, «non è incantevole». Poi accaddero due cose spiegabili. Innanzitutto, alla prima voce se ne unirono altre, più di quelle che potresti immaginare. Erano in armonia con la prima, ma molto più acuti, voci fredde e argentine. La seconda cosa che sorprese i nostri amici fu che il cielo nero si fece trapunto di stelle. Ma le stelle non comparvero una a una, timidamente, come succede nelle sere d'estate. si mostrarono tutte insieme. Laddove un istante prima c'era l'oscurità più profonda, migliaia di fonti di luci, punti sfolgoranti che comprendevano stelle singole, costellazioni, pianeti più grandi e splendenti che nel nostro cielo. Non c'erano nuvole. Le nuove stelle comparvero insieme alle voci che cantavano la sublime melodia. Se aveste avuto la fortuna di assistere a uno spettacolo del genere come Ligori, avreste certamente pensato che fossero le stelle a cantare, che fosse stata la prima voce, quella profonda, a farle apparire e a dar l'ordine di intonare l'inno. «Caspita!» esclamò il vetturino. «Sarei stato più buono in vita se avessi saputo di questa meraviglia». La voce della terra si era fatta più forte, trionfante, mentre le voci del cielo, dopo averla accompagnata a lungo, si fecero sempre più deboli. Ma non è finita qui. Lontano, sulla linea dell'orizzonte, l'aria cominciò ad assumere un colore grigiastro, mentre si levava un venticello fresco. Il cielo, proprio in quel punto, si fece sempre più chiaro e un profilo di colline vi si stagliava contro. La voce, intanto, continuò a cantare. La strega sembrava l'unica ad aver compreso il significato del canto. Se ne stava bocca chiusa, le labbra quasi incollate, e teneva i pugni stretti. Fin dall'inizio aveva capito che in quel mondo dominava una magia diversa e più potente della sua, cosa che non poteva sopportare. Se fosse stato necessario, avrebbe distrutto quello e tutti gli altri mondi, pur di far cessare la nenia. Il cielo bianco dell'est si colorò di rosa, poi divenne dorato. La voce era sempre più alta, fino a che l'aria non cominciò a vibrare. Quando la melodia arrivò al culmine della potenza e della gloria, il sole spuntò. Ligori non ne aveva mai visto uno simile. Il sole che illuminava le rovine di Charn sembrava più antico del nostro, questo, al contrario, era più giovane. Nel sorgere rideva di gioia, e quando i raggi bagnarono la terra di luce, i viaggiatori conobbero finalmente il luogo che li ospitava. Era una valle percorsa da un grande fiume che scorreva in direzione del sole. A sud c'erano montagne e a nord dolci colline, ma nella valle non c'erano alberi né cespugli e neppure un filo d'erba. La terra era ricca di colori brillanti, caldi, luminosi, e i nostri amici ne furono affascinati, almeno fino a quando videro colui che cantava, perché allora dimenticarono tutto il resto. Era un leone immenso, irsuto e luminoso, stava di fronte al sole appena sorto e aveva la bocca aperta nel canto. Si trovava a 300 metri da loro. «Non fate chiasso», intervenne il cocchiere. «Voglio ascoltare la musica nuova». Il vetturino aveva ragione. Ora il canto era diverso. Il leone andava avanti e indietro per la terra deserta, cantando la nuova canzone. Era un canto più dolce e melodioso di quello con cui aveva richiamato le stelle e il sole. Era una musica gentile e carezzevole. E mentre il leone camminava e cantava, l'erba tingeva la valle di verde, crescendo intorno al leone come una polla d'acqua che si allarga a vista d'occhio. Risaliva i pendii delle collinette simile a un'onda. In pochi minuti raggiunse le pendici delle montagne più lontane, rendendo via via più dolce il giovane mondo. Adesso si sentiva perfino il vento che carezzava l'erba. A poco spuntarono altre cose. Le pendici più alte si coprirono d'erica e nella valle comparvero macchie irregolari di un verde meno uniforme. Ligori non si rese ben conto di cosa si trattasse fino a quando la vegetazione non cominciò a spuntare vicino a lui. Era una cosina appuntita che cresceva di alcuni centimetri al secondo, emettendo dozzine di propaggini che si coprivano a mano di verde. Adesso Ligori era completamente circondato. E appena si fecero alte almeno quanto lui, il ragazzo esclamò sorpreso: «Alberi! Sono alberi!» Intanto il leone continuava a camminare su e giù, avanti e indietro, senza mai cessare il canto, e a ogni giro si faceva più vicino ai nostri amici, incutendo loro una certa paura. Da parte sua, Polly trovava che la canzone del leone fosse sempre più interessante, perché le pareva che ci fosse un legame fra la musica e le cose che accadevano. Fu del tutto convinta di questo quando, a un centinaio di metri, una fila di abeti comparve su un crinale accompagnata da note acute e prolungate. Quando il leone seguì una rapida serie di note più lievi, Polly non si stupì affatto nel vedere le primule spuntare dappertutto. Così, per un'inspiegabile sensazione, Polly fu certa che tutto ciò che nasceva nel giovane mondo uscisse dalla testa del leone, come disse in seguito, perché quando ascoltavi la sua canzone sentivi quello che creava, poi ti guardavi intorno e ammiravi con i tuoi occhi. Vigoli raggiunse il limitare del bosco e si fermò. Il leone proseguiva nel suo canto, ma la canzone era cambiata un'altra volta. Un motivo unico, sempre lo stesso, stavolta più tempestoso. Ascoltandolo veniva voglia di saltare, di scalare montagne, di gridare, di raggiungere qualcuno e abbracciarlo o lottare con lui. Su Digori ebbe l'effetto di farlo diventare rosso in faccia e febbricitante. Ma l'effetto della melodia sugli esseri umani era niente al confronto di quello che poteva sulla terra. Riuscite a immaginare una distesa d'erba che si mette a bollire come l'acqua nella pentola? Vi sembra strano? Eppure la mia descrizione calza a pennello. In ogni direzione si formarono montagnole, alcune simili a quelle delle talpe, altre grandi come una carriola e due addirittura quanto una casetta. Le protuberanze si muovevano e scuotevano fino a scoppiare e da ognuna veniva fuori un animale. Le talpe fecero capolino come al solito, i cani sbucarono di testa e cominciarono ad abbaiare e a divincolarsi come quando rimangono imprigionati nel barco stretto di una siepe. I più bizzarri furono i cervi, perché naturalmente misero fuori le corna e poi il resto. All'inizio Digori pensò che le corna fossero alberi. Le rane, che spuntarono vicino alle rive del fiume, entrarono saltellando nell'acqua con un sonoro gracilio. Pantere, leopardi e altri felini si accucciarono immediatamente per ripulirsi dalla terra che era rimasta attaccata al pelo. Poi affilarono gli artigli sugli alberi. Non potevano mancare gli uccelli, che uscivano a stormi dalle fronde. E mentre le farfalle volavano spensierate, le api cominciarono solerti a saccheggiare i fiori, come se non avessero tempo da perdere. Ma il momento più emozionante fu quando la collinetta più grande si spaccò, come durante un terremoto, e si cominciò a vedere la schiena dell'elefante, seguita dalla testa enorme e prudente. Infine uscirono le quattro immense zampe che sembravano calzoni raggrinziti. Adesso la canzone del leone si udiva appena, perché si confondeva in mezzo a tutto quel gracchiare, cubare, gracigliare, ragliare, mitrire, abbaiare, muggire, belare e barrire. Ma anche se non sentiva il canto del leone, Igori poteva ancora vedere la bestia. Era enorme e fulgida, una creatura magnifica, da cui il ragazzo non riusciva a staccare gli occhi, e gli altri animali non ne avevano paura. A un certo punto Digori sentì alle spalle un rumore di zoccoli e dopo un secondo Fragolino gli passò davanti al trotto per unirsi agli altri animali. Infine il leone tacque e cominciò a camminare avanti e indietro in mezzo alle bestie. Di tanto in tanto, la cosa sorprese non poco Digori, si avvicinava a due di esse, sempre due alla volta, un esemplare maschio e un esemplare femmina, e strusciava il naso contro di loro. Scelse due castori fra castori, due leopardi fra i leopardi, un cervo maschio e un cervo femmina fra i cervi e altri animali, tralasciando alcune specie. Le coppie, che aveva toccato con il naso, lasciarono il loro gruppo all'istante e lo seguirono. Infine si fermò e gli animali prescelti formarono un gran cerchio intorno a lui, mentre gli altri si disperdevano in lontananza. Le creature prescelte mantenevano un silenzio assoluto e avevano gli occhi puntati sul leone. Solo i felini di tanto in tanto muovevano la coda, ma a parte quel piccolo particolare stavano immobili anche loro. Il profondo silenzio era interrotto soltanto dal rumore lieve dell'acqua. Il cuore di Digori batteva all'impazzata, forse perché sentiva che stava per succedere qualcosa di solenne. Aveva ancora il pensiero rivolto alla mamma, ma sapeva che doveva pazientare negli interessi di lei e non interrompere gli avvenimenti. Il leone, che non batteva mai le palpebre, si rivolse agli altri animali con occhi severi, come se dovesse incenerirli con lo sguardo. All'improvviso qualcosa cominciò a cambiare. Gli animali di taglia più piccola, come per esempio talpe e conigli, diventarono pian piano più grandi, mentre quelli di taglia più grossa, primi fra tutti gli elefanti, rimpicciolivano gradatamente. Molti animali sedettero sulle zampe posteriori e moltissimi, come se volessero ascoltare meglio, piegarono leggermente la testa di lato. Il leone aprì la bocca, ma non emise alcun suono. Respirò profondamente, un lungo respiro quasi tiepido, che sembrò scuotere le creature riunite in cerchio come il vento scuote un filare d'alberi. Lontano, dietro la cortina del cielo azzurro, le stelle cantarono di nuovo, una musica complessa e pura, quasi fredda. Poi comparve un lampo di fuoco, simile a una saetta, opera del leone oppure partorito dal cielo, questo non fu dato saperlo. Il lampo non incenerì nessuno, ma il sangue dei ragazzi fremette per effetto della voce più fiera che avessero mai sentito. Narnia, 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 svegliati! Ama, pensa, parla, che gli alberi camminino e gli animali parlino, che le acque siano consacrate. Quella era la voce del leone. I bambini avevano sempre saputo che prima o poi avrebbe parlato, ma quando lo sentirono provarono un'emozione fortissima. Dal folto degli alberi fecero capolino dei e dei dei boschi, accompagnati da fauni, satiri e nani. Dalle acque emersero il dio del fiume con le naia dei suoi figli. E tutte le creature, gli animali, con voci alte o basse, cupe o chiare, salutarono con queste parole: «Salve Aslan, abbiamo sentito e ti obbediamo, noi siamo svegli, noi amiamo, noi pensiamo, noi parliamo e sappiamo». «Veramente io vorrei saperne di più», disse una voce nasale in tono gentile. I bambini sobbalzarono, visto che era stato il cavallo del cocchiere a parlare. «Bravo Fragolino!» esclamò Polly. «Sono proprio contenta che tu sia stato scelto per diventare un animale parlante». E il cocchiere, che si trovava accanto ai ragazzi, aggiunse: «Che mi venga un colpo! Però l'ho sempre detto che quel cavallo ha un sacco di buon senso. Oh nobili creature, vi faccio dono di voi stessi», annunciò la voce severa ma lieta di Aslan. «Da ora e per sempre la terra di Narnia vi apparterrà. Ecco, io vi consegno le foreste, i frutti, i fiumi, vi dono le stelle, vi dono me stesso. Anche le bestie mute che non ho scelto vi appartengono, trattatele con gentilezza e con amore, ma non ricadete mai nei loro costumi, a meno che non vogliate smettere di essere animali parlanti, perché voi siete stati scelti fra loro e fra loro potreste tornare. Vi esorto a non farlo». «No, Aslan, non lo faremo, non lo faremo!» gridarono all'unisono. Poi una cornacchia impertinente aggiunse: «Ci puoi giurare!» Intanto avevano finito di osannare Aslan e quelle parole rimbombarono come una gran cassa nel silenzio assoluto. Forse vi siete trovati anche voi in una situazione simile, magari a una festa dove gli ospiti tacciono quando meno te lo aspetti. Comunque, tornando a noi, la povera cornacchia era così imbarazzata che nascose immediatamente il capo sotto l'ala, come se stesse dormendo. Allora gli altri animali emisero strani suoni, che poi era il loro modo di ridere, anche se ovviamente nessuno ha mai sentito una cosa simile nel nostro mondo. Dopo un po' tutte le creature cercarono di darsi un contegno, ma Aslan disse: «Ridete e non abbiate timore. Ora che non siete più muti e privi di intelletto, non avete bisogno di essere seri, perché la burla, come la giustizia, va di pari passo con la parola». Così, finalmente, si sciolsero le righe e gli animali cominciarono ad allontanarsi per conto loro. E nell'aria si poteva respirare una tale felicità che la cornacchia si fece coraggio e andò a posarsi fra le orecchie di Fragolino dicendo: «Aslan, Aslan, sono stata la prima a fare una burla? Lo sapranno tutti che sono stato io la prima a fare la burla?» «No, piccola amica», rispose il leone, «tu non hai fatto la prima burla, tu sei la prima burla». Allora tutti scoppiarono a ridere di nuovo, più forte di prima. Anche la cornacchia si unì alle risa, per nulla offesa della risposta di Aslan, e rise forte finché Fragolino scosse la testa, facendole perdere l'equilibrio. Stava per cadere a terra quando si ricordò di aver ricevuto in dotazione un bel paio d'ali e le aprì in tempo.
Grazie a Pierluigi per questa lunga lettura, adesso seguirà quella di Tolkien. Io dico soltanto una cosa al volo, questo è del 56, l'ultimo episodio. La cosa interessante è che Lewis scrive questo, che praticamente avete visto, anche se con tono quasi umoristico, però è il racconto solenne della fondazione e della creazione di Narnia, non lo scrive nel primo libro dei sette delle cronache di Narnia, ma lo scrive nell'ultimo. E questo è molto interessante, secondo me, ci dice qualcosa. Non sono un biblista della finezza di Don Andrea, ma la Genesi non è il primo libro scritto della Bibbia, ma è quasi uno degli ultimi, è nel periodo esilico, post-esilico, che viene redatto il libro della Genesi. In qualche modo questa cosa è molto interessante, ci dice che noi ci vuole molto tempo per poter riflettere sulla nostra creazione, sulla nostra nascita, sulle nostre origini, ma prima o poi l'uomo si deve porre questa questione, questa domanda. Noi nasciamo e noi non ci ricordiamo nulla della nostra nascita, e magari crescendo e direi anche invecchiando che incominciamo, no, a vedere magari le vecchie foto, le foto di chi ci ha preceduto, da dove veniamo, a farci questa domanda, per dirla in maniera molto pop, molto abbassando il livello. Mi ricordo quando è uscito il primo episodio della trilogia di Guerre Stellari, o meglio della seconda trilogia di Guerre Stellari, quella che raccontava le origini, no? Perché è il cosiddetto prequel, questo nipote del mago di Lewis è il prequel delle cronache di Narnia. C'era il sottotitolo che gli americani, che sono bravi col marketing, diceva così: ogni saga ha un inizio. Ecco, l'inizio, no? E questa secondo me è la cosa interessante. Qui adesso invece leggiamo un altro inizio che ha un tono, l'orizzonte è lo stesso, vedete l'importanza della parola, adesso che non siete più muti, nel Novecento del mutismo Lewis osa dire una parola con la P maiuscola e osa scommettere sul fatto che l'uomo non è muto, è capace di parlare perché è capace di ascoltare, e allora il silenzio è fondamentale, Dirà poi, anzi in quegli anni, il grande teologo Rahner, Karl Rahner, che l'uomo è innanzitutto uditore della parola. Noi abbiamo questo straordinario senso che è l'udito, da cui ci dicono viene la fede, no? La fede viene dall'udito, dall'obbedienza, dal mettersi in ascolto, che è un senso straordinario perché in qualche modo, tra virgolette, è involontario. Noi possiamo chiudere la bocca, possiamo chiudere gli occhi, ma le orecchie non le possiamo chiudere. Allora qui si gioca, secondo me, anche la libertà e la dignità dell'uomo, la capacità di rispondere, corrispondere a una parola che ci viene data e ci raggiunge. Allora adesso passiamo invece a Tolkien, che ben prima degli anni 50, ma intorno agli anni 20, durante l'esperienza della Prima Guerra Mondiale, subito dopo, mette mano a quello che lui chiamò il legendarium, una raccolta di leggende che poi gli servirono da magazzino, diciamo quasi, per poi scrivere il suo capolavoro che è Il Signore degli Anelli. Qui invece lui appunto ha bisogno di raccontare l'origine e lo racconta, sentirete subito il tono solenne e aulico, in maniera molto simile a quello che è il testo di Genesi, con delle diversità ovviamente, delle intonazioni, ma siamo da quelle parti. È un tono molto più cupo e meno spezzato da quelle momenti di umorismo con cui Lewis aveva interloquito con noi, con il nipote del mago. Adesso il canto degli Ainur, il punto in comune tra i due brani è questo della potenza della parola, potenza creatrice della parola, il canto degli Ainur, questi santi, questi angeli che aiutano Dio nel faticoso lavoro della creazione. A te, Pierluigi.
E avete il testo di questo?
Questo testo l'avete integrale. Con Pierluigi abbiamo fatto anche qui un po' di taglio perché è molto lungo, quindi leggeremo solo alcune parti.
Esisteva Eru, l'Uno, che in Arda è chiamato Ilúvatar, ed egli creò per primi gli Ainur, i santi, rampolli del suo pensiero, ed essi erano con lui prima che ogni altro fosse creato. Ed egli parlò loro, proponendo temi musicali, ed essi cantarono a suo cospetto, ed egli ne fu lieto. A lungo cantarono soltanto uno alla volta, e solo pochi insieme, mentre gli altri stavano ad ascoltare, che ciascuno di essi penetrava soltanto quella parte della mente di Ilúvatar da cui proveniva, e crescevano lentamente nella comprensione dei loro fratelli. Ma già solo ascoltando pervenivano a una comprensione più profonda e s'accrescevano l'unisono e l'armonia. E accadde che Ilúvatar convocò tutti gli Ainur ed espose loro un possente tema, svelando cose più grandi e più magnifiche di quante ne avesse fino a quel momento rivelate. E la gloria dell'inizio e lo splendore della conclusione lasciarono stupiti gli Ainur, sì che si inchinarono davanti a Ilúvatar e stettero in silenzio. Allora Ilúvatar disse: «Del tema che vi ho esposto, io voglio che voi adesso facciate, in congiunta armonia, una grande musica. E poiché vi ho accesi della fiamma in peritura, voi esibirete i vostri poteri nell'adornare il tema stesso, ciascuno con i propri pensieri e artifici, dove lo desideri. Io invece siederò in ascolto, contento del fatto che tramite vostro una grande bellezza sia ridesta in canto». Allora la voce degli Ainur, quasi con arpe, liuti e flauti e trombe, viole e organi, quasi con innumerevoli cori che cantassero con parole, prese a plasmare il tema di Ilúvatar in una grande musica, e si levò un suono di melodie infinitamente avvicendantisi, con testi in armonia che trascendevano l'udibile in profondità e altezza, e i luoghi della dimora di Ilúvatar ne erano riempiti e traboccanti, e la musica e l'eco della musica si spandevano nel vuoto, ed esso non era vago. Mai, mai prima gli Ainur avevano prodotto una musica simile, benché sia stato detto che una ancora più grande sarà fatta al cospetto di Ilúvatar dai cori degli Ainur e dei figli di Ilúvatar dopo la fine dei giorni. Allora i temi di Ilúvatar saranno eseguiti alla perfezione, assumendo essere nel momento stesso in cui saranno emessi, che tutti allora avranno compreso appieno quale sia il suo intento nella singola parte, e ciascuno conoscerà la comprensione di ognuno, e Ilúvatar conferirà ai loro pensieri il fuoco segreto, poiché sarà assai compiaciuto. Ora però Ilúvatar sedeva ad ascoltare, e a lungo gli parve che andasse bene, perché nella musica non erano pecche. Ma col progredire del tema, nel cuore di Melkor, sorse l'idea di inserire trovate frutte della propria immaginazione, che non erano in accordo con il tema di Ilúvatar, ed egli con ciò intendeva accrescere la potenza e la gloria della parte assegnatagli. A Melkor, tra gli Ainur, erano state concesse le massime doti di potenza e conoscenza, ed egli partecipava di tutti i doni dei suoi fratelli. Spesso se n'era andato da solo nei luoghi vuoti alla ricerca della fiamma in peritura, poiché grande era in lui il desiderio di porre in essere cose sue proprie, e gli sembrava che Ilúvatar non tenesse da conto il vuoto, e la vacuità di questo gli riusciva intollerabile. Ma il fuoco non l'aveva trovato, poiché esso è con Ilúvatar. Standosene solo, aveva però preso a concepire pensieri suoi propri, diversi da quelli dei suoi fratelli. Alcuni di questi pensieri li contesse ora nella sua musica, e attorno a lui subito fu discordanza, e molti che vicino a lui cantavano si scoraggiarono, il loro pensiero fu deviato, la loro musica si fece incerta. Altri però presero a intonare la propria a quella di Melkor, anziché al pensiero che avevano avuto all'inizio. Allora la dissonanza di Melkor si diffuse vieppiù, e le melodie che prima si erano udite naufragarono in un mare di suoni turbolenti, ma Ilúvatar continuò a sedere in ascolto, finché parve che attorno al suo trono infuriasse una tempesta come di nere acque che si muovessero guerra a vicenda in un'ira senza fine e implacabile. Poi Ilúvatar si alzò e gli Ainur si avvidero che sorrideva, e Ilúvatar levò la mano sinistra, e un nuovo tema si iniziò fra mezzo alla tempesta, simile e tuttavia dissimile dal precedente, e acquistò potenza e assunse nuova bellezza. Ma la dissonanza di Melkor aumentò in fragore, con esso contendendo, e ancora una volta sebbe una guerra di suoni più violenta della prima, finché molti degli Ainur ne restarono costernati e più non cantarono, e Melkor ebbe il sopravvento. Allora Ilúvatar tornò a levarsi, e gli Ainur s'avvidero che la sua espressione era severa, e Ilúvatar alzò la mano destra Ed ecco, un nuovo tema si levò di tra lo scompiglio, ed era dissimile tra gli altri, poiché sembrò dapprima morbido e dolce, una semplice increspatura di suoni lievi in delicate melodie, ma era impossibile soverchiarlo, e assunse potenza e profondità. E sembrò alla fine che vi fossero due musiche che procedevano contemporaneamente di fronte al seggio di Ilúvatar, ed erano affatto diverse. L'una era profonda e ampia e bella, e però lenta e impregnata di un'incommensurabile tristezza, onde soprattutto ricavava bellezza. L'altra aveva ora acquisito una coerenza sua propria, ma era fragorosa e vana, e ripetuta all'infinito, e aveva scarsa armonia, ma piuttosto un clamoroso unisono, come di molte trombe che emettessero poche note. Ad esse tentava di sovrastare l'altra musica con la violenza della propria voce, ma si aveva l'impressione che le sue note, anche le più trionfanti, fossero sussunte da quella e integrate nella sua propria solenne struttura. Nel ben mezzo di questa contesa, mentre le aule di Ilúvatar oscillavano e un tremore si diffondeva nei silenzi ancora immoti, Ilúvatar si alzò una terza volta, e il suo volto era terribile a vedersi. Ed egli levò entrambe le mani, e con un unico accordo più profondo dell'abisso, più alto del firmamento, penetrante come la luce dell'occhio di Ilúvatar, la musica cessò. Poi Ilúvatar parlò e disse: «Potenti sono gli Ainur, e potentissimo tra loro è Melkor, ma questo egli deve sapere, con lui tutti gli Ainur, che io sono Ilúvatar, e le cose che avete cantato io le esibirò sì che voi vediate ciò che avete fatto, e tu, Melkor, t'avvederai che nessun tema può essere eseguito che non abbia la più remota fonte in me, e che nessuno può alterare la musica a mio dispetto, poiché colui che vi si provi non farà che comprovare di essere il mio strumento nell'immaginare cose più meravigliose di quante egli abbia potuto immaginare». Allora gli Ainur si impaurirono, benché ancora non comprendessero le parole che venivano loro rivolte, e Melkor fu pieno di vergogna, donde derivò ira segreta. Ilúvatar però si levò in splendore e se ne andò dalle belle regioni che aveva creato per gli Ainur, e gli Ainur lo seguirono. Ma giunti che furono nel vuoto, così Ilúvatar parlò: «Guardate la vostra musica». Ed egli mostrò loro una visione, conferendo agli Ainur vista laddove prima era solo udito, ed essi scorsero un nuovo mondo, me reso visibile al loro cospetto. E il mondo era sferico in mezzo al vuoto e in esso sospeso, ma non ne era parte. E mentre guardavano e si meravigliarono, quel mondo prese a svolgere la propria vicenda e sembrò loro che vivesse e crescesse. E quando gli Ainur ebbero contemplato a lungo in silenzio, Ilúvatar tornò a dire: «Ecco la vostra musica, questo è il vostro canto, e ognuno di voi troverà qui vi contenute, dentro il disegno che vi espongo, tutte quelle cose che apparentemente egli stesso ha concepito o aggiunto. E tu, Melkor, scoprirai tutti i segreti pensieri della mia mente, e t'avvederai che essi sono soltanto una parte del tutto e tributari della sua gloria».
Ho interrotto il brano che anche avevamo previsto, che è splendido, ma il tempo è tiranno, come si vuol dire. Qui vedete il tono totalmente diverso, e poi soprattutto c'è una presenza fondamentale. C'è Satana, c'è il male, Melkor, no? Che è proprio il Lucifero del mito biblico, cioè il più bravo, il più bello, il più possente, il più potente, che però vuole fare di testa sua e crea scompiglio, no? E l'immagine del coro e della musica è straordinaria, perché rende perfettamente in maniera plastica l'immagine poi teologica, no? La disarmonia, la discordanza, che però tutto poi riconfluisce. E più avanti avremmo potuto leggere, vi lascio il testo in modo che potete leggerlo, che quando, cosa fa Melkor? Agisce, siccome non può creare, perché il fuoco ce l'ha solo il Lupata, il diavolo non può creare, può solo corrompere, lui agisce usando i pedali del caldo e del freddo. Allora l'acqua e l'aria, che sono cose meravigliose create da Dio, lui le manopola, le manipola, e che cosa succede? Che però non si rende conto che crea cose ancora più belle, la neve, i fiocchi di neve, no? Il ghiaccio, no? E allora e la sua rabbia è ancora maggiore, perché quello che pensava di creare lui in realtà è sempre, fa parte del disegno di Dio. Vedete la grande fantasia di Tolkien, la grande fantasia di Lewis, che però ci ripropongono una visione che si combacia perfettamente in qualche modo con il racconto della Bibbia, quello che i cristiani come Tolkien e Lewis erano, credono. Due intonazioni totalmente diverse, opposte, ma un orizzonte simile, comune, che è quella appunto dell'importanza della parola. L'importanza della parola che deve essere però appunto ascoltata nel silenzio. È una parola che non c'è niente da fare, deve tornare alle origini. Appunto, tutte e due sentono l'esigenza a un certo punto di raccontare l'inizio, ma questo forse è di tutta la letteratura, è di tutta l'arte. L'arte è quella cosa che cerca la fonte, cerca qualcosa che dia quel senso smarrito delle parole e delle cose, quando Dante si sente smarrito, no? Perché la dritta via è smarrita, cade in questa selva oscura dalla quale però cerca di uscire per trovare un senso. Forse l'arte, e l'arte letteraria, l'arte musicale, tutte le forme d'arte sono questa, rispondono a questa esigenza di ordine, no? Di voler mettere dal caos, creare il cosmos, creare un ordine a un mondo che in qualche modo si è spezzato, si è frantumato. Noi cerchiamo di ricreare, appunto, di riprodurre la creazione infinita di Dio, e gli artisti in questo forse stanno avanti. E stanno avanti nel senso che tornano indietro, tornano alle origini. Cosa fa Omero? Ci canta il mondo, e il mondo è, ahimè, violenza e confusione, e l'Iliade, dove i protagonisti sono quelle divinità capricciose che però comandano come burattini gli eroi, ma non può bastare questo, ci deve essere l'Odissea, ci deve essere il ritorno, ci deve essere il ripristino, diciamo, del diritto, no? Ulisse è il ritorno del re che torna per mettere ordine nella sua casa. Che cos'è questo se non nostalgia? Odissea è uno dei grandi racconti, i cosiddetti nostoi, no? Che vuol dire il ritorno di Agamennone, il ritorno di tutti gli eroi della guerra di Troia, il più famoso è Ulisse. La poesia è nostalgia, è voler cercare di tornare a quella parola primigenia, quella parola creatrice, che noi in qualche modo sentiamo, perché la prima parola è una parola positiva, di vita, viene dopo il male, viene dopo lo scompiglio, e il male è sempre un non senso, qualcosa che ci butta nell'assurdo, dal quale però cerchiamo di uscire. Diceva Paul Ricoeur, grande filosofo, che il male è un non senso, il male non si spiega, non si può spiegare, perché è l'assenza di spiegazione. Il male non si può spiegare, ma si può raccontare. Ed ecco allora perché nasce il racconto, perché nascono questi racconti, perché nascono tutti i romanzi, tutte cose, per cercare di raccontare il male e in qualche modo scioglierne l'abisso di non senso. E c'è un bellissimo film che racconta questo, che si chiama, recente, si chiama L'albero della vita, Tree of Life, di Terence Malick, dove a un certo punto ci sono i bambini che dicono alla mamma: mamma, ci racconti delle storie di prima dei ricordi, cioè prima dei nostri ricordi. Ma è quello che facciamo tutti, che chiediamo ai nostri genitori di raccontarci dei nonni e dei bisnonni, cerchiamo una parola che in qualche modo dia senso, dia vita. Io finisco con queste mie brevi riflessioni, volevo soltanto dirvi che c'è un saggio di un grande teologo, primo citato Karl Rahner, Ugo Rahner, fratello di Karl, che è altrettanto grande, che ha scritto un libretto che vi consiglio di leggere, si chiama Homo Ludens, in cui parla della creazione come la racconta nei proverbi, la stessa, perché poi la Bibbia continuamente ritorna, no, su questo racconto, e nel passo, capitolo 8 dei proverbi, si parla della sapienza. E la sapienza dice così: quando Dio creò il cielo, c'ero, è la sapienza che parla in prima persona, quando egli rafforzò le fondamenta della terra, gli fui accanto pupilla, gli fui estasi al giorno, di giorno in giorno, gli giocai dinanzi in ogni tempo, giocai sul suo orbe terrestre e fui gioia ai figli degli uomini. La sapienza balla, è deliziosa, è delizia per Dio, perché sta lì e gioca e danza insieme, ecco la danza creatrice. E questo secondo me è una cosa molto importante. Secondo me, e chiudo, per noi uomini la cosa più importante è quello che ha detto adesso per Luigi prima, la ricreazione, lo dico anche ai miei studenti che amano della giornata scolastica, quel momento lì, quel quarto d'ora della ricreazione. A noi è dato questo compito di ricreare il mondo, ma dobbiamo farlo con la serietà con cui i bambini giocano. Il gioco è la cosa più seria che esiste. Se perdiamo di vista, avete mai giocato con i bambini? Non si può scherzare con i bambini. Se tu ti metti a scherzare, i bambini dicono, senti, queste sono le regole del gioco, o ci stai o non ci stai, o fuori, no? E allora, questa è la cosa importante. Chiudo veramente in un saggio appena uscito, molto bello, di un teologo molto bravo, che si chiama Giovanni Pagazzi, e fa una riflessione sulla creatività e sulla ricreatività, e parla del fatto che tra le esperienze originarie che permettono il sorgere dell'identità personale e dello stile irripetibile di stare al mondo è il gioco. Il gioco sospende spazio e tempo soliti, aprendo quelli di una nuova creazione, una ricreazione appunto. Lo scetticismo è nemico del gioco. Non crede che le regole valgano, non ritiene che la scopa inforcata possa diventare un cavallo, non ritiene che la scopa sia necessaria. Il gioco è una vera e propria ontologia, una visione delle cose in mano a chi sa giocare. Il gioco rivela le cose come erano all'inizio della vita, come avrebbero dovuto continuare a essere e come saranno, giocando l'adulto alla possibilità di attingere nuovamente all'ontologia delle origini, alla visione iniziale delle cose, rinvigorendo la propria volontà di restare incontro alle cose, disponibile al loro insegnamento. Allora veramente chiudo, me la sono dovuta mandare perché non c'avevo il testo. Cosa dice a un certo punto Lewis, e chiudo con chi ho aperto, con C.S. Lewis, questo grande autore che dovete leggere, proprio leggetelo perché è il nutrimento per lo spirito. Dice Lewis, io all'inizio sembra contraddire quello che ho appena detto, io non credo che la vita in paradiso abbia alcuna analogia con il gioco o con il ballo, in quanto a frivolezza, le parole di Papa Francesco contro la frivolezza sono terribili. È solo nelle ore di ricreazione, solo nei momenti di festosità lecita che possiamo trovare un'analogia. La danza e il gioco sono frivoli e privi di importanza quaggiù, perché non è questo il loro luogo naturale. Qui rappresentano soltanto un attimo di tregua nell'esistenza che siamo stati creati per vivere sulla terra. Ma in questo mondo è tutto capovolto. Ciò che, se si potesse prolungare quaggiù, equivarrebbe a marinare la scuola, è più che probabile che in un mondo migliore sia il fine ultimo. La gioia è l'affare più serio che esista in paradiso. Grazie.
Che qui sintetizzo e poi ci sarà la ricreazione, anche se siamo un po' fuori tempi, parlerò di meno io e vi spiegherò Adamo ed Eva come bisogna parlare nella catechesi se volete. Mi piace dire questa cosa, guardate che queste parole di Lewis che abbiamo ascoltato, noi potremmo veramente usarle nella catechesi, uno potrebbe farci una meditazione. Narnia, Narnia, svegliati. Pensa, parla, ama. Questa è la creazione dell'uomo. Voi sapete che per i bambini gli animali parlano perché sono uomini, non perché gli animali sono come gli uomini, ma perché gli animali sono uomini, fra virgolette, no? E gli animali rispondono, Aslan, perché Aslan è Cristo chiaramente, noi siamo svegli, noi pensiamo, noi parliamo, noi amiamo. E poi Aslan gli dice, vi faccio dono di voi stessi. Cioè l'uomo è l'unico che ha il dono della sua stessa vita, cioè l'uomo sa di essere vivo e poi gli dice vi dono me stesso, cioè Aslan dice agli animali parlanti questo è l'uomo, questa è la creazione, Dio dona se stesso agli uomini, no? E pensate il tema del male, per sintetizzare anche, c'è questa idea che il cattivo, cioè la linea del diavolo, Dio la prende e ci scrive la salvezza. Cioè questa è tutta la teologia della salvezza cristiana, cioè c'è la voce che vuole distruggere, ma Dio fa servire la linea orrenda alla sua armonia, cioè la stravolge a sua volta.